Benvenuti a tutti in una nuova puntata di Magma. Questa è la numero 194. Io sono Barbara Venneri, qui con me in studio l'imbancabile Enrico Edoardo Bozzi.
Buongiorno a tutti.
E anche l'altrettanto immancabile Federico Arduini alla regia.
Manca pochissimo ormai alla 200,
Sì, cominciamo.
Solo 6 settimane. Accidenti. Incredibile, veramente. Faremo una puntata specialissima per la 200.
Sì, ovvio. E organizzeremo anche una bella festa. Oggi parliamo di un argomento. Anzi, entro proprio così nell'argomento, proprio a gamba tesa, senza nessun tipo di sfumatura dalle cazzate che diciamo nel pre-puntata. Proprio.
Stile Chiellini in te con l'inscivolata.
Sì.
Non sai chi è Chiellini,
esatto.
Ma vabbè, i nostri amici ascoltatori lo sanno, dai.
Va bene. Siamo un attimo seri perché in realtà l'argomento di cui parliamo oggi è un argomento che abbiamo trattato abbastanza spesso. Si parla di lavoro, abbiamo parlato spesso a Magma di norme sul lavoro, norme contrattuali, diritti dei lavoratori, e quindi adesso parliamo anche della sicurezza sul lavoro, appunto per il caso che è scoppiato proprio ieri, dove purtroppo 3 operai hanno perso la vita nell'azienda qui proprio qua a Milano, in zona Greco, l'azienda Lamina Spa SPA, scusate. E insomma, poi è anche un argomento che sinceramente a me sta anche piuttosto a cuore. Quindi in questa prima parte della puntata spiegheremo brevemente che cosa è accaduto, cercheremo di fare un po' di chiarezza, anche se non abbiamo nessuna presunzione di riuscire a fare chiarezza, siccome i dati che circolano sono ancora piuttosto confusorari. E nella seconda parte della puntata invece cambieremo decisamente argomento e parleremo delle regionali della Lombardia, faremo una breve panoramica e poi ci porteremo dietro questo argomento fino perlomeno il 4 marzo, quando si voterà, quando ci saranno aggiornamenti in chiusura di puntata, ve ne daremo sempre di nuovi. Quindi che cosa è successo proprio ieri? Rigo Barbieri e Marco Santamaria e Giuseppe Sezzu, che scendendo nel sotterraneo della loro azienda, un'azienda metalmeccanica, quindi che si occupava anche di fondere l'acciaio, sono scesi nel sotterraneo, soltanto che questo sotterraneo era, diciamo, pieno di azoto, perciò hanno 2 operai praticamente sull'istante hanno smesso di respirare, praticamente poco dopo hanno perso la vita, così come anche l'altro operaio che si è pronto al loro soccorso. Ecco, allora, qual è il caso in questione? Premettiamo che qui non, ovviamente in questa sede non stiamo dicendo né che l'azienda abbia colpe né che non ne abbia, perché comunque di fatto non ne sappiamo ancora assolutamente niente, e comunque lasceremo decidere, come giusto che sia, comunque alla procura che sta indagando su questo fatto. Però ci sono questioni più grandi che si potrebbero discutere. In primo luogo, il primo articolo che è uscito mi pare che fosse quello sul Corriere, che ha dato una prima ricostruzione dei fatti, no? Insomma, appunto ha descritto le dinamiche che abbiamo appena detto, e loro dicevano che appunto questa azienda, la Lamina SPA, è una piccola azienda e che era stata sempre stata un modello anche nell'ambito della sicurezza, quindi comunque all'inizio anche i sospetti riguardo all'azienda erano piuttosto pochi.
Esatto, cioè non stiamo parlando di un'azienda che comunque era in odore di lavoro nero o comunque di mancanze per quanto riguarda l'aspetto della sicurezza, sicuramente comunque c'è qualcosa che non è quadrato.
Sì, tra l'altro riportava sempre il Corriere che le revisioni erano anche appena state fatte, perciò anche su quel punto di vista non ci dovrebbero essere particolari problemi. Poi però adesso era già passato un giorno, in realtà sembra tanto ma in realtà è anche molto poco, cioè, in termini giornalistici è tanto ma in realtà insomma nella vita reale è piuttosto poco. Comunque sono cominciati a venire fuori dei dubbi. Il primo dubbio e il primo nodo da sciogliere in questa questione è la questione dell'allarme, perché chiaramente se esce, c'è una fuoriuscita di qualunque tipo di gas, adesso in questo caso l'azoto, ma comunque ci sono delle anomalie, ecco, dovrebbe scattare automaticamente l'allarme, un allarme che di fatto non è scattato, quindi questo è uno dei primi nodi da sciogliere. Il secondo è il fatto che la valvola dell'azoto a quanto pare era malfunzionante, quindi l'azoto proprio stava uscendo proprio dalla vasca, insomma, ed era una cosa che ovviamente non sarebbe dovuta succedere, perciò gli operai, scendendo nel sotterraneo, non avevano nessuna, cioè non è che c'è stato un, diciamo che loro non sono stati abbastanza attenti alla propria sicurezza, che comunque è una cosa che anche quella accade nel mondo del lavoro, cioè nel senso che l'operaio stesso dice vabbè non mi succede niente, un po' come quando attraversi la strada col rosso. In questo caso proprio non ci se lo poteva aspettare. E il fatto che comunque l'allarme non funzionasse, però in realtà probabilmente c'era già, forse si sapeva, perché con loro infatti era sceso un elettricista che quindi evidentemente si occupava.
Ma io personalmente non darei troppa colpa sinceramente magari alle dimenticanze degli operai in sé, perché considerando il lavoro molto pesante che conducono, sicuramente può capitare avere una dimenticanza. Il punto è che dovrebbero lavorare in delle condizioni tali che anche nel caso della peggior dimenticanza ci sia una soluzione che non, appunto, non porti a situazioni tragiche come quella avvenuta appunto ieri.
Sì, no, ma certo, infatti nessuno dà ovviamente la colpa agli operai che lavorano, assolutamente no, però è chiaro che comunque c'è anche un altro, c'è comunque anche questo aspetto da considerare, che spesso e volentieri, nel senso, come noi diciamo vabbè attraverso la strada col rosso tanto non c'è nessuno, allo stesso modo molte volte ci si, insomma, si sorvola un po' su certi aspetti che magari non sono considerati così importanti. Ecco, non è assolutamente questo il caso, e comunque sia, quando accadono incidenti così gravi la colpa non è mai per una dimenticanza
banale,
o
ecco,
per una sottovalutazione di quello che ci circonda.
Esatto.
Di solito quando è così, quando il motivo è quello,
ma anche perché
quello
comunque
che succede è l'infortunio, non proprio la morte.
Anche perché gli operai sono esseri umani come noi, e anzi appunto accidenti con il lavoro che fanno, che è talmente stressante e usurante da un punto di vista anche prettamente fisico, come ho detto prima, sicuramente dovrebbero vivere in una condizione ideale di totale sicurezza, al punto tale che anche la minima distrazione non sia fatale in questo senso.
Sì, esatto, cioè secondo me qua il punto quello che deve essere snodato, perché comunque non è, cioè insomma, si sta parlando di una grandissima fuoriuscita d'azoto che ha fatto sì che quando gli operai sono scesi, sono entrati in arresto cardiaco praticamente all'istante. Quindi qua vuol dire che c'era proprio un problema nelle valvole, negli strumenti e negli apparecchi che aveva l'azienda. Appunto, ripetiamo, nessuno qua in questo momento sta dicendo che l'azienda sia colpevole, ma
anche
che sicuramente
perché se ne occuperà la procura in questo senso.
Sì,
c'è un'indagine in corso, e quindi sicuramente delle responsabilità dell'avvenuto se ne occuperanno appunto i pubblici ministeri.
Sì, certo, però diciamo che quando l'errore è così grave, sicuramente deve esserci stata però è probabile che ci sia stata una certa negligenza comunque.
Però vedi Barbara, anche questa storia risveglia uno dei demoni peggiori di questo paese. Obiettivamente in Italia continuano, e anzi sono aumentati proprio nella regione Lombardia, che dovrebbe essere il fiore all'occhiello per un insieme di motivi dei sistemi regionali italiani. Anzi, sono aumentati sia il numero degli infortuni, appunto, sia il numero dei morti sul lavoro. E questa è la dimostrazione che purtroppo nel nostro paese è ancora un problema sottovalutato e non affrontato egregiamente sia dalle autorità competenti, sia eventualmente anche proprio dalle stesse aziende.
Sì, no, poi insomma, di come le autorità si relazionano riguardo il problema della sicurezza ne parleremo tra un minuto, e comunque anche il motivo per cui stiamo parlando di questo caso in questa puntata di Magma. Ma prima di arrivarci vorrei parlare invece della manifestazione che è stata indetta appunto da vari sindacati.
Assolutamente, allora il venerdì, appunto questo venerdì che arriva, venerdì 19 gennaio, ci sarà appunto il corteo che partirà alle 15.30 da San Babila e che raggiungerà nel corso appunto della manifestazione la prefettura di Milano per incontrare Luciana Lamorgese, appunto prefetto del lavoro di Milano, e appunto richiedere un incontro con lei per parlare eventualmente a fare contrattazioni di tipo sindacale. Nello stesso tempo appunto avremo anche uno sciopero del sindacato metalmeccanici. Tutto ciò è stato annunciato da Roberta Turi, segretario generale di FIOM CGL Milano, e appunto lo sciopero durerà un'ora, non sarà solo, anzi due ore, perdonami, non solo da parte dei metalmeccanici ma anche da parte di altre associazioni lavorative.
Sì, lo sciopero comunque è stato indetto proprio per permettere ai lavoratori di partecipare alla manifestazione.
Esatto, esattamente. Peraltro è molto interessante la considerazione, cioè la considerazione che è stata fatta da FIOM CGL. Hanno appunto espressamente richiesto che durante la manifestazione, durante lo sciopero, non ci siano né movimenti politici, né partiti politici, né bandiere, né slogan, perché non vogliono essere strumentalizzati in questo periodo di campagna elettorale. E Barbara, ne stavamo parlando poco fa fuori dallo studio, appunto stavamo discutendo del fatto che i personaggi politici di questo paese, appena hanno un appiglio su questo genere di cose, si lasciano andare in dichiarazioni estremamente ipocrite, che dimostrano appunto che è facile parlare di queste cose in campagna elettorale quando bisogna raccattare dei voti, ma quando sei al governo e devi gestire le situazioni, purtroppo ben poco pensano alla sicurezza dei lavoratori.
Sì, ma in realtà anche insomma quest'ultima frase è vera ma a metà. Comunque sia, sì, riguardo i politici, beh, sicuramente comunque non è soltanto in questo paese che la politica cerca comunque di tirare acqua al proprio mulino. Ovviamente lo fanno anche in altri paesi, e quindi sicuramente è interessante il fatto che questi sindacati abbiano chiesto non tanto la non partecipazione di politici, un politico ci può andare tranquillamente, ma non in rappresentanza del partito, quindi senza poi anche i singoli cittadini, anche senza le bandiere. Poi sì, ci sono state molte dichiarazioni, comunque come sempre accade quando accade uno scandalo, insomma un evento grave, non so, adesso magari penso al terremoto. Dico il terremoto perché appunto è il primo evento che non è legato né alla politica né niente, cioè insomma che è un evento naturale che mi viene in mente, e come sempre affiorano dichiarazioni, e anche in questo caso appunto è stato il primo Gentiloni ad esprimersi a tal riguardo, appunto con la solita forma, pensieri e preghiere, chi più ne ha più ne metta. Però secondo i sindacati tutto questo è molto ipocrita, perché comunque il fatto che il numero di decessi sul lavoro fosse aumentato era un qualcosa che era già chiaro, già da tempo, comunque già si sapeva.
Entrando nel dettaglio appunto proprio dei numeri in questo senso, sempre Roberta Turi, sempre il segretario generale di FIOM CGL Milano, appunto ha dichiarato che i numeri INAIL dimostrano che in Italia da gennaio a settembre i morti sul lavoro sono stati ben 769, 16 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e inoltre in Lombardia, sempre nello stesso periodo gennaio-settembre, sono stati gli infortuni sul lavoro 86.614, inclusi quelli in itinere. Tra le province, Milano è al primo posto per numero di incidenti con 29.060 casi. Stiamo parlando del 33% dell'intera regione, e quindi di conseguenza Milano è tra le città più impattate da questo fenomeno. A Milano ci sono stati appunto 29 decessi durante il 2017, morti appunto sul lavoro, e addirittura in Lombardia nel totale il numero di decessi sul lavoro ammonta alla quota di 120 persone.
Sì, quindi anche appunto in luce di questi dati, i sindacati, quando appunto si troveranno davanti al prefetto, come hai detto bene tu prima Edoardo, si troveranno comunque anche a portare avanti delle proposte. E che cosa propongono? Loro propongono quindi di introdurre, diciamo, una task force,
esatto,
composta dai carabinieri, dall'ASL e dall'INAIL, in modo che i sopralluoghi in quelle aziende dove il rischio infortuni è molto più alto rispetto ad altri luoghi, non so, per esempio,
mi
immagino in un ufficio, non penso che ci siano tanti problemi di questo tipo.
Beh, è ovvio che un'azienda metalmeccanica abbia, ecco, un numero di rischi ben maggiore rispetto, che so, a una, non so, una cartoleria, cioè, è
certo,
ovvio.
Certamente. E quindi appunto per aumentare i sopralluoghi, facendo in modo quindi magari di evitare che certe situazioni appunto si vadano a ripetere. In realtà però il problema, sì è vero, per molti è strano anche che sia soprattutto in Lombardia, però in realtà il problema ovviamente si riscuote poi anche a livello nazionale, perché appunto la sicurezza, a livello di sicurezza sul lavoro in Italia tra tutti lo 0,7%, cioè lo 0,7% in più di denunce di infortuni sul lavoro, e tra queste denunce l'1,6% ha esito mortale, cioè sono aumentate di 1,6% le denunce che poi alla fine hanno avuto esito mortale, il che è decisamente gravissimo. Però bisogna anche dire che è vero che quest'anno sono aumentati il numero di morti sul lavoro, però è anche vero che c'è stato il caso di Rigopiano e di Campofelice, che sì, potrebbero avere un peso maggiore nelle stime, che comunque sono casi piuttosto isolati.
Assolutamente, assolutamente. Ma infatti, nel senso, è arrivato anche un attimo il momento di gestire a livello nazionale questa emergenza. E abbiamo visto che appunto FIOM, CGIL e Milano chiedono l'entrata in campo di una task force. Io credo che sarebbe da attuare non solo in ambito regionale, credo che sia un'emergenza in ambito nazionale che vada risolta una volta per tutte, perché in Italia purtroppo questo problema davvero ce lo portiamo dietro da tanti anni, da decenni. Puntualmente ogni anno abbiamo l'ennesima tragedia, la tragica appunto morte di qualche lavoratore, che ci dimostra che in Italia evidentemente il problema non è mai stato considerato con il giusto appunto peso, perché appunto la questione ha veramente un peso fondamentale nel mondo del lavoro.
In realtà, sai, ti devo un po' contraddire su questo punto, perché in realtà nel 2008 è proprio passato il testo unico sul lavoro, che è proprio una legge che prevede appunto la sicurezza del lavoro, che sia affidata alle regioni e nel caso di negligenza viene affidata allo Stato. Questo testo comunque comprende circa 14 titoli ed è perciò anche piuttosto ampio. E diciamo che leggendo un po' sull'argomento, anche alcuni giuristi dicono che la legge in realtà sulla carta sia piuttosto buona.
Ecco, ma vedi, ma questo è il problema tipico tutto italiano, nel senso, noi abbiamo una straordinaria Costituzione, abbiamo uno straordinario sistema giuridico sulla carta, ma il problema in Italia è sempre quello del passare dal dire al fare. Ogni volta che c'è da attuare un sistema appunto giuridico burocratico, l'italiano si mostra in un certo senso poco lungimirante o comunque poco negligente nei confronti appunto della legge che deve appunto far rispettare. Il problema in Italia è sempre lo stesso. La carta della sicurezza sul lavoro è un testo straordinario, e su questo io non ho assolutamente dubbi, anzi lo confermo al 100%, ho avuto il piacere di leggerlo, quindi obiettivamente lo consiglio, tra l'altro, come testo è interessante. A livello giuridico è liscio, candido proprio, cioè è perfetto così, è cristallino. Il problema di fondo è che ogni volta che in Italia bisogna far rispettare una legge, far rispettare un testo, far rispettare qualcosa, intervengono tutte quelle meccaniche burocratiche che molto spesso, anche per una questione di costi e di tempo, l'azienda non ha intenzione di affrontare, per un insieme di motivi che può essere quella del costo, e quindi fare i micragnosi, voler risparmiare fino all'ultimo centesimo, giocando comunque con le vite dei propri operai, e questo è un problema molto molto grave. D'altro canto però c'è anche da dire che obiettivamente magari in piccole o medie aziende, in cui i costi sarebbero veramente pesanti, difficili da sopportare, molto spesso il proprietario dell'azienda magari si ritrova a non voler far rispettare determinate cose per andare il più veloce possibile, senza considerare tutto il problema del lavoro nero.
Perché chiaramente qui, infrangendola in questo caso la legge, infatti per esatto, questo il sindacato propone più sopralluoghi.
Esatto, ma poi Barbara, noi qua abbiamo davanti appunto i dati appunto degli infortuni e dei morti sul lavoro dell'INAIL, ma sulle aziende che dimostrano queste cose. Quando si va a parlare di lavoro nero, e noi qui a Magma ne abbiamo parlato varie volte, se ricordi abbiamo anche fatto un servizio sul lavoro nero in Sicilia e nel sud Italia. Appunto, cioè, i dati che emergono dal monitoraggio del lavoro nero sono massacranti. Al di là del fatto che non vengono rispettati
comunque,
minimamente,
essendo il lavoro in nero, ovviamente non rispetta nessun tipo di norma, perciò nemmeno quella sulla sicurezza del lavoro.
E inoltre, molto spesso queste aziende appunto vivono sulle spalle di lavoratori immigrati, disperati, che non avrebbero altra possibilità di lavorare se non appunto in aziende in nero. E questo è un gravissimo problema. Questo è il problema per quanto riguarda la sicurezza nel mondo del lavoro.
Sì, chiaro, ovviamente c'è anche il lavoro in nero da sicuramente da considerare, perché anche lì, anzi soprattutto lì, gli incidenti poi sono molto molto più gravi. Però il lavoro in nero comunque non è che c'è soltanto il problema della sicurezza, è proprio il lavoro in nero in sé che deve essere risolto. Per quanto riguarda invece proprio il testo, quindi la normativa sulla sicurezza del lavoro, come hai detto bene anche tu, il testo sembra essere insomma buono e senza nessun problema. Il problema appunto è poi l'attuazione, e quindi ovviamente anche il dare fondi per far sì che queste norme vengano attuate, perché e quindi qua sono i sopralluoghi, non sono nient'altro che le ispezioni. E poi c'è anche un altro lato da considerare, che però si inserisce poi anche questo in un contesto molto più grande, e cioè che le indagini e i processi della magistratura e delle procure sono molto molto lenti, e perciò ogni volta che salta fuori un caso che potrebbe essere negligenza da parte del datore di lavoro nell'ambito della sicurezza, poi alla fine cade sempre in prescrizione. Chiaro, la lentezza della giustizia comunque è un tema piuttosto ampio, che sicuramente non riguarda soltanto la sicurezza sul lavoro.
No, anzi, ma guarda, veramente qua torniamo sempre allo stesso identico punto. L'Italia ha un ordinamento giuridico straordinario, molto più avanzato rispetto a gran parte dei paesi occidentali. E intendo anche gli Stati Uniti d'America, tanto per considerare la culla della civiltà occidentale, il modello di riferimento. Il nostro sistema giuridico è riconosciuto da grandi giuristi di tutto il mondo come un sistema giuridico ben più perfezionato, per non parlare della nostra Costituzione, che appunto inizia ad avere anche la sua età in un certo senso. Quindi in faccia a tutti quelli che magari dicono che sarebbe arrivato il momento di cambiarla, magari questa è una mia considerazione personale.
Hai votato un referendum costituzionale per caso?
Boh, non lo so, no, comunque al di là delle mie considerazioni personali, io penso che la Costituzione italiana sia veramente un testo straordinario. Però, come ripeto, il problema in Italia è passare dal dire al fare. Ogni qualvolta in Italia succedono dei problemi è perché evidentemente non viene rispettata o interpretata correttamente il nostro sistema giuridico e la nostra Costituzione.
E su questo sono anche piuttosto d'accordo. Ma passiamo alla seconda parte della puntata, che sicuramente ho scaldato il cuore di Edoardo e sicuramente sì, anche quello di Federico, penso, perché anche lui piacciono tantissimo questi argomenti.
Voi dovete sapere,
tra l'altro, ho cambiato argomento un'altra volta a gamba tesa, esattamente come ho cominciato
come
questa
Chiellini
puntata.
Come Chiellini, stai assomigliando sempre di più a Chiellini.
È un po' un insulto questo.
Chiunque
questo
sia, vabbè, comunque dai, va bene. Chiuderò la puntata anche come Chiellini. Perché?
Cioè ti fai espellere in sostanza.
Calcio è la mia vita.
Con dichiarazioni del genere.
No, vabbè, non sto capendo queste citazioni. Comunque,
ciao Chiellini, un abbraccio,
ascolta sempre.
Sì, sì.
Questa seconda parte della puntata riguarda appunto le regionali della Lombardia, che allora avranno luogo il... Calmati.
Io devo dire una cosa, devo fare un excursus. Allora, io vivo perennemente in attesa di poter andare a votare. Io sono un fanboy della politica, non sono uno immerso, cioè di più, veramente. Questo è il mio periodo preferito dell'anno. Erano anni che aspettavo le politiche e mi ci mettono pure assieme le regionali, io impazzisco.
Erano da anni che non mi divertivo così.
Ma però sei ingordo, vedi, perché potevi farti prima le politiche e poi le regionali o viceversa.
Sì, ma secondo me le cose le devi vivere così, tutte d'un fiato. La grande passione vissuta solo in un'ora di votazione. Dici. Bellissimo, veramente.
Allora, cominciamo a fare una piccola panoramica, anche se sicuramente più o meno già avrete in mente chi sono i candidati. Partiamo con il candidato di cui sinceramente abbiamo meno informazioni, se dobbiamo dire la verità, che è quello del 5 Stelle, che si chiama Dario Violi, o Violi.
Ma per me Violi.
Violi.
Violi, Violi.
Ci dici tu qualcosa di Violi?
Sì, sembra una provocazione detta così, eh. Comunque, caro Dario Violi, appunto, no, comunque, tornando a noi, appunto è il candidato alla regione del Movimento 5 Stelle, è stato eletto in Regione Lombardia nel 2013, con appunto fior fior di gratificazione in quanto giovane esponente, eccetera eccetera, quindi era stato celebrato in un certo senso. e ha vinto sulla piattaforma online del Movimento 5 Stelle con 793 voti su 4286 e quindi di conseguenza ha vinto le primarie. Sì, tu dici
700 voti tutti assieme, viene
wow,
da dire.
No, tra l'altro
più o meno i voti che servono per vincere una comunale.
Ma
per entrare in consiglio comunale.
Io credo che a Milano forse, ma anche in città più piccole, dai.
Assolutamente, effettivamente. Se pigli 700 voti di solito quando sono sotto 10.000, 15.000 abitanti, sei
bravo. No, beh, allora, se prendi 700 voti in una cittadina con meno di 15.000 abitanti, sei sindaco, te lo dico tranquillamente.
Ma sai che cioè, non sono così neanche convinto.
Sì. I numeri di preferenze per quanto riguarda appunto le comunali sono molto bassi. Di solito si parla di 200, 250, 300 preferenze, non di più, e quello è già un traguardo.
Poi io parlo per esperienza personale del sindaco del mio paese, però vabbè, ci sta.
Comunque 700 voti, cioè, adesso parliamoci
vabbè,
chiaro,
sei
sono
sindaco.
Pochi. Prima stavamo parlando del backstage, nel nostro backstage di Radio Statale, appunto del fatto che questo è un straw poll, cioè obiettivamente è un sondaggio nel sondaggio. Le primarie del Movimento 5 Stelle sono un sondaggio parziale e quindi sono delle elezioni estremamente parziali. Quindi, boh, obiettivamente sulla legittimità di Dario Violi a candidarsi alla regione, boh, vabbè, l'ha deciso il Movimento 5 Stelle, buona così, insomma,
no,
non so altro che dire, buona fortuna.
Beh, sono piuttosto d'accordo sull'impostazione generale, però come ti dicevo anche sempre nel backstage, preparando la puntata, sì, è vero, però secondo me lo stesso si può dire comunque anche del PD, riguardo comunque alle primarie, anche
sì,
lì è più o meno la stessa cosa.
Però,
cioè, ok, è vero, è aperta a tutti, ma se vuoi votare devi pagare.
A parte quello,
poi non a tutti interessa assolutamente niente del PD e di chi si candida, perché tanto non voterei comunque il
però
PD.
Però le primarie
perciò
del PD,
perciò anche lì è un sondaggio nel sondaggio. Comunque sia,
aspetta, però Barbara, secondo me c'è una differenza a sottolineare. Tendenzialmente le primarie non sono del PD, le primarie sono del centro-sinistra, tendenzialmente. Quindi si mettono a confronto tot candidati anche di altri partiti della sinistra, per poi decidere chi è il leader del partito che dovrebbe guidare.
Non mi sembra
guidare.
Che sia stato fatto in questo caso abbiamo il PD, punto e basta. Cioè,
sì,
nel senso,
ma perché?
Perché poi è stato appoggiato da altre forze politiche, ma ero il PD, io sono il PD e ho deciso.
Sì, ma perché? Questo. Perché il PD si è autodistrutto in 15.000 partiti diversi. Cioè, questo è il problema di fondo, perché altrimenti il centro-sinistra sarebbe continuato a essere guidato unicamente da una persona in un unico partito. Poi si è spezzettato in mille pezzi il PD. Questo è il problema di fondo. Centro-sinistra.
Sì, va bene, ho capito, cioè, però comunque rimane lo stesso il PD che decide, io candido questo, poi ci saranno gli altri partiti di sinistra che decideranno oppure non decideranno di sostenerlo e buonanotte.
Comunque, no? Stiamo parlando di PD, a questo punto parliamo del
esatto,
candidato del centro,
esatto.
No, non del centro-sinistra, del PD.
Del PD, infatti, non del centro-sinistra, perché infatti Grasso ha detto che non appoggerà il candidato del PD, nonché Giorgio Gori.
Grasso lo stesso che aveva detto che avrebbe cancellato le tasse universitarie.
E Grasso lo stesso che ha detto che vorrebbe comunque trovare un punto d'incontro con l'altra sinistra. Poi non sostiene il candidato del PD.
Assolutamente. Però Grasso lo stesso che vorrebbe anche dimagrire. Ciao Pietro che ci ascolti
sempre un grande.
Io questa la taglio.
Guarda, ti è andata bene che purtroppo non ho la mia soundboard sotto mano e mi sono trattenuto nuovamente, se no era finita.
E comunque però in realtà inspiegabilmente non sostiene il candidato PD per le regionali della Lombardia, ma lo sostiene per quelle del Lazio, nonché sostiene Zingaretti.
Che non è il commissario Montalbano.
No, non è
un altro personaggio.
È Nicola Zingaretti, non ecco. È il commissario Montalbano. E la sua spiegazione è stata appunto, ma non ho niente di personale contro Gori, ma sono per motivi più che altro tecnici e motivi riferiti al potere di veto oppure no. In realtà la sua dichiarazione non è stata propriamente chiara, almeno quello che si definisce chiara.
Facendo una breve presentazione del personaggio,
sì.
Giorgio Gori appunto a luglio a Varese, in occasione della Festa dell'Unità, ha deciso di candidarsi alla regione. Lui è sindaco di Bergamo da anni, dove comunque ha gestito tra alti e bassi una delle province più importanti della Lombardia, e appunto la sua candidatura però è stata lanciata ufficialmente il 20 novembre di quest'anno. Quindi appunto diciamo che ha l'appoggio del PD e di tanti altri personaggi del centro-sinistra, ma non quello di Liberi Uguali, che appunto penso che sia il maggior competitor a sinistra del Partito Democratico.
Sì, e poi appunto per dovere di cronaca, visto che appunto Grasso non sosterrà Giorgio Gori, lui stesso ha candidato un suo personaggio che è appunto Onorio Rosati. Ultimo, probabilmente anche lui tra i più accreditati, non penso che sia particolarmente accreditato il candidato di Liberi e Uguali, l'ultimo è Attilio Fontana, che sicuramente avete sentito parlare di lui recentemente per le sue dichiarazioni, diciamo,
molto soft.
Sì, esatto, molto moderate. che andrebbe a sostituire Roberto Maroni, che invece ha deciso di non candidarsi più.
Sì, se ne è uscito Roberto Maroni.
Anzi, è uscito proprio dalla politica. Nonostante
c'è un motivo per cui è uscito Roberto Maroni, ragazzi.
Cioè essere Roberto Maroni. Ovvero,
Fede?
Sarà il prossimo presidente del Consiglio.
Roberto Maroni?
Vedrete. Perché sarà il punto di incontro. Non è assolutamente vero.
Il punto di incontro
è
Forza Italia,
Forza Italia, Lega e anche PD. Vedrete. Perché ha buoni rapporti anche con lui.
Sì, questo lo dicevano tutti i giornali. Quando si è ritirato dalle regionali, dicevano: ah sì, perché vuole proporsi come.
Non si è ritirato davvero.
Sì,
al di là del fatto che ha fatto una dichiarazione interessante,
sì.
Lui ha detto: io sto sempre con Matteo Salvini, perché io sto sempre dalla parte del mio partito. Però io, in quanto leninista.
Quello che sto dicendo, ragazzi, ecco. ha messo giù le basi per
considero
diventare...
i metodi di Salvini stalinisti, e da bravo leninista non lo posso accettare. Ora, adesso va bene tutto, però ogni tanto un pochino, non vi sembra una campagna elettorale straordinaria? Allora,
sì.
Prima Berlusconi ha citato Marx,
sì, su Facebook,
e Lenin,
spettacolare,
su
spettacolare,
Facebook. Cioè. Poi Maroni si definisce leninista, vabbè, io non so, l'unica cosa che mi posso aspettare, non so, è la Giorgia Meloni con la maglietta di Che Guevara e... poi siamo a posto.
Per confondere un pochino più le acque.
Sì, sì, capito. Non ti aspetti
da zona franca.
Cose.
E appunto, tra l'altro, ed è stato sostituito da questo personaggio cosiddetto moderato, nonché Attilio Fontana. E che cosa ha dichiarato Attilio Fontana? Appunto, recentemente, una cosa che ha fatto, diciamo, abbastanza stupore tra la gente.
Stupore, insomma,
direi, cioè, sei stata fin troppo tranquilla.
Insomma, parafrasando, diceva che bisogna limitare l'immigrazione
per
far sì che la razza bianca continui ad esistere.
No, allora, per essere chiari, ha detto: l'immigrazione è una minaccia per la razza bianca. Ora,
vabbè,
al di là del
fatto che dovrebbe fare una ripassatina di storia prima,
ecco,
di
appunto, numero uno, perché ogni volta si parla dell'immigrazione.
Io mi immagino un immigrato che tipo va da un bianco e lo ingloba,
sì, che lo assorbe come Majin Buu, come Majin Buu col
spettacolare.
No, ma comunque, ragazzi, è una cosa folle.
E poi, dopodiché, si è scusato, ha detto: no, beh, è stata una gaffe, è stata un'uscita un
è
po'
stato un lapsus.
È stato un lapsus, è stata un'uscita un po' infelice. Diciamo che come scuse non sono molto soddisfacenti, ma se non avesse detto nient'altro, probabilmente la gente se ne sarebbe anche dimenticata.
Ma...
e chi se ne frega, è ok. Però in realtà poi ha continuato con le scuse. E che cosa ha detto? Che questa cosa che ha detto lui è sancita nella Costituzione. Ma
certo.
Temo che non abbia ben capito.
Temo,
cioè,
che non abbia neanche letto la Costituzione.
Temo che non sappia leggere a questo punto.
Perché l'unica cosa che viene in mente da pensare è che se l'unico punto dove si cita razza è l'articolo 3, appunto, dove si dice che tutte le persone sono uguali di fronte alla legge, indipendentemente dalla razza, religione, orientamento sessuale, chi più ne ha più ne metta. Che non è la stessa cosa di dire che bisogna salvaguardare la razza
in questo
bianca.
Termine, ragazzi, cioè, ma il termine
ma
razza è fastidioso.
Sì.
Cioè,
ma
veramente una roba.
Bentornati nel 1928.
Ma per quale motivo?
Cioè. Ma il problema non è tanto non usare la parola razza.
Ma è fastidioso,
appunto,
di per sé.
Anche
no,
nella
Barbara,
Costituzione si
sono...
dice razza. Però
ma la Costituzione quando è stata scritta, Barbara? Cioè, alcune cose bisogna anche contestualizzarle.
Esatto.
Nel senso.
Cioè, la Costituzione.
Sono passati anni.
Di 70 anni,
ma non è tanto la parola, è il fatto che stai dicendo che bisogna salvaguardare la razza bianca. Tanto vale che dici evviva la razza ariana e fai prima,
c'era
cioè
quasi,
nel senso,
ma infatti la stessa sinagoga,
prima è fastidioso a maggior ragione.
La stessa sinagoga di Roma si è espressa in maniera negativa, ha detto che si ritiene indignata. Io inizialmente ho detto, ma insomma, la sinagoga di Roma, mo cosa c'entra? Poi mi sono un attimo cioè, un attimo ragionato, ho detto: beh, cazzo, in effetti, obiettivamente hanno anche i loro buoni motivi. Tra l'altro, di tutto ciò, non è che Attilio Fontana sia proprio un pivellino. Nel senso, non è che è appena arrivato nel magico mondo della politica, è ex sindaco di Varese, ex presidente del consiglio regionale lombardo e di ANCI Lombardia. Cioè, obiettivamente, non è proprio uno che si è candidato l'altro ieri e ha iniziato a far politica il mese scorso.
Beh, dalla dichiarazione che fa sembra.
Perché effettivamente mi ha colpito, mi hanno colpito due atteggiamenti in particolare all'interno del centrodestra. Il primo, quello di Salvini, che senza il minimo ritegno ha difeso Attilio Fontana dicendo che ha ragione, è
ripetendo
vero,
praticamente le stesse cose,
ripetendo la stessa frase.
Sì, no, mi dissocio, ma ripeto quello che ha detto.
Esatto. L'altro che mi ha stupito ancora di più è che Berlusconi abbia accettato e non abbia allontanato questo personaggio dalle regionali anche in ottica nazionale, perché un personaggio del genere obiettivamente non è particolarmente simpatico, cioè è una dichiarazione del genere.
C'è una cosa da dire riguardo a Berlusconi, non so se avete sentito la sua, il suo intervento a casa sua lì, da Barbarina, Barbarella,
da
la nostra Barbarella nel cuore.
Non io, sicuramente.
Tra l'altro dovevate vedere la scena, io. C'erano luminosissimi,
sì,
cioè,
sì,
sembravano due spiriti eterei, erano straordinari.
Ma già, ovviamente, ma già tempo fa era andata dalla Barbara D'Urso a fare l'intervista,
in casa sua,
che
cioè,
sia dello stesso
va quando
stato.
Cavolo vuole. Cioè, a parte quello, ma poi è bellissimo come lei le, vabbè, dia lui del tu, però. A dire di questo, che non c'entra niente, lì ricordo che tirò fuori dei dati sull'immigrazione dicendo che praticamente gli immigrati sono criminali. Cioè, Berlusconi nell'ultimo periodo, e questa cosa è un pochino notata proprio dal suo rientro in campo, dalla prima volta in cui parlò a Porta, è diventato un pochino più netto, più deciso sulla posizione dell'immigrazione. Ha scelto questa strategia qui. Quindi diciamo che per questo che non mi stupisce che in realtà non sia andato quantomeno pubblicamente contro questa cosa qui. Il suo silenzio è, come dire, coerente in un certo senso con quanto detto dalla D'Urso, con quanto detto Porta a Porta. Cioè, è un pochino più netta la sua posizione.
Guarda, ti dico la
per
verità,
quanto possa essere netta la posizione di Berlusconi,
ti dico la verità, da Berlusconi però, che nella vita è stato un grandissimo centrista, cioè obiettivamente il suo grande successo in ambito politico è stato quello di raggruppare i votanti dell'ex Democrazia Cristiana, che altro non è che un partito moderato e centrista, da sempre è stato così. Devo dire che, diciamo che, come hai detto bene tu, ha raccolto un pochino la palla al balzo dei populismi e degli estremismi, e in un certo senso vuole assorbire ancora di più la Lega Nord, che tra l'altro di questo io sono sicuro che dovesse vincere le elezioni, Berlusconi appunto lo utilizzerà come vanto politico, come fece tra l'altro negli anni 90, quando inglobando la Lega Nord ne contenne appunto gli argini.
Sì, del populismo, nonostante lui stesso sia il populismo in realtà.
Ma non proprio. I partiti populisti secondo me sono altri. Forza Italia rappresenta quel centrismo istituzionale che crede comunque nei valori della politica. È una cosa già diversa.
Insomma, è uno che dice le cose come tira un po' la corrente, soltanto che le dice bene invece di gridarle.
Si chiama marketing.
Il populismo,
Si chiama marketing.
Comunque sia, volevo dire una cosa sempre sul centrodestra che mi fa tanto ridere, infatti sui documenti che vi ho mandato da studiare.
No, aspetta, solo una cosa prima di lasciarti la parola. Voglio nominare l'ultimo candidato alle regionali in Lombardia per onore di merito. Stiamo parlando di Giulio Arrighini, che proviene direttamente da un partito che sembra uscito da Game of Thrones, di nome Il Grande Nord. Punto e fine. Non so altro su questo movimento, perché non è un partito, è un movimento, ma si chiama Il Grande Nord, probabilmente ideato da Ted Stark o chissà chi.
Ned, per favore.
Vabbè, insomma,
Ted
è l'orsacchiotto, scusate. È un
Ted.
Lapsus come quello di Fontana. Vabbè, passiamo appunto alla questione del Lazio.
Sì, no, comunque chiaramente ci sono anche questi partiti, diciamo, minori, però sicuramente, almeno secondo me, chi si gioca la sfida saranno poi alla fine 5 Stelle e centrodestra. Non penso che
a livello politico, a livello di elezioni politiche sicuramente.
Ma anche nelle regionali.
Alle regionali non lo so, perché guardate che Gori è molto favorito sinceramente in questo momento alle regionali. Anche se comunque noi abbiamo parlato di Fontana, abbiamo parlato di questo Arrighini, abbiamo parlato di Violi, però anche Gori è comunque un personaggio un po' interessante, perché obiettivamente non ha una carriera che viene proprio proprio cristallina per quanto riguarda il centro-sinistra. Cioè, Giorgio Gori è stato per anni direttore di Canale 5. e per anni ha collaborato con Mediaset e appunto con Silvio Berlusconi. Quindi che poi lui abbia deciso di buttarsi in questa magica avventura della politica col PD, questo è un altro discorso. Ma Gori comunque proviene da degli ambienti molto, molto di centrodestra.
Chissà che non sia sintomatico di qualcosa. Comunque
lo è sicuramente.
No, lo è.
In concomitanza con le regionali lombarde, ovviamente ci saranno anche altre regionali, nonché nel Lazio. Ecco, c'è stato questo nome che è saltato fuori e che mi ha fatto, diciamo, piuttosto sorridere. Ovviamente non è il candidato sicuro, è uno dei tanti nomi che è saltato fuori tra gli altri, perché il centrodestra non ha ancora un candidato preciso per la sua coalizione, appunto, ed è Maurizio Gasparri. Io mi sono chiesta,
welcome back.
Io mi sono chiesta come, cioè, chiedo scusa già a Maurizio Gasparri, ma come si fa a candidare un omuncolo del genere? Cioè,
vabbè,
Maurizio Gasparri, cioè, no ragazzi,
adesso non gettiamoci nelle offese personali, dai.
Cioè, è colui che ha scritto la legge Gasparri, non so se ci rendiamo conto.
Ma lo so.
Cioè, lui, veramente.
Più che altro fa strano che vengano riesumati dei personaggi che nella politica sono stati immersi per 20-30 anni. Cioè, non c'è la volontà di tirar fuori dei nomi nuovi. Ma non solo da parte del centrodestra, facciamo un po' di parkour.
Io sto aspettando che tirino fuori la Santanchè, sinceramente.
Guarda che, aspetta e spera, cazzo. Guarda, manca veramente poco. Tra poco vedrai che tireranno fuori anche la Santanchè. Quello che mi ha colpito invece è che Renzi ha deciso di candidare a Bologna Pier Ferdinando Casini, a.k.a. l'uomo politico più sexy della storia d'Italia. Dai, è vero,
è parlavano... più inutile probabilmente.
Ma sicuramente, comunque Casini, cioè stiamo parlando, cioè, insomma, Casini che cosa c'entra con il PD? Ragazzi, è la dimostrazione
che gli anni 90 stanno tornando.
Che sta tornando quel magico periodo di grandi coalizioni bicamerali, D'Alema. Oh, ragazzi, sono tornati tutti. Allora, è tornato D'Alema, è tornato Silvione, è tornato Romano Prodi, che di nuovo sta dettando regole, inizia a dare diktat nel Partito Democratico di qui e di là. Cioè, raga, siamo tornati nel 1994. E inoltre sottolineo anche un'altra cosa: sono le elezioni meno combattute sul piano dei programmi elettorali e più sulla banale chiacchierata televisiva. Cioè, obiettivamente non ho mai visto una guerra così di basso livello da quegli anni a livello elettorale, sì. Proprio una campagna elettorale basata su aria fritta.
Sì, no, questo lo dicevi anche la puntata scorsa.
Sì, sì, c'è obiettivamente il Movimento 5 Stelle che propone di eliminare 400 leggi, che poi qua, cioè, nel senso, 400 leggi sono tantissime.
Cioè, ha detto che vuole eliminare
400. Sì, sì, Di Maio ha affermato, vuole eliminare 400.
Di Maio l'ha dette talmente tante negli ultimi giorni.
Ma è nel senso
che francamente...
vuole, cioè, si prefigge di eliminarne almeno 400, ma non sa ancora
no,
quali.
400 rotte spaccate.
Ha già 400.
Cioè, ha un elenco. Ogni giorno lui, se vince le elezioni, va lì, si siede in Parlamento e fa: allora, oggi eliminiamo la legge. Ta 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 ta.
Ma no, ma è nel senso, ne elimino 400 oppure ha già in mente quali? No, perché sennò sarebbe.
Ma secondo te ha in mente qualcosa quell'uomo?
ma
di cosa stiamo? Ma adesso, a parte le battute, chi più ne ha più ne metta, io credo che la campagna elettorale e le dichiarazioni del signor Di Maio si commentino da sole. Cioè, chiunque abbia un minimo di coscienza critica e un minimo di capacità di discernere ciò che è il falso e ciò che è il vero e ciò che ha senso e ciò che non lo ha, non potrebbe mai prendere sul serio il signor Di Maio. Al di là del fatto di come parla, di come esprime le sue opinioni, che quello, beh, non vuol dire niente, perché uno può non essere bravo a parlare, ma a me viene in mente Di Pietro, che nella sua carriera ha fatto tante,
esatto,
minchiate, e questo non c'è dubbio.
Di Pietro ci ha regalato Scilipoti e Razzi.
Ma appunto, dubbia personalità che ha più metta, però mi è capitato negli anni che furono di sentirlo anche fare dei ragionamenti molto interessanti dal punto di vista politico, pur non essendo una cima.
Esatto.
Il punto qual è? Che Di Maio, cioè,
non è una cima e non è in grado di sostenersi, secondo me, il ruolo da candidato
ma stiamo
premier,
scherzando,
cioè,
ma stiamo scherzando.
Non ha neanche obiettivamente un personaggio come Di Maio, con a fianco personaggi del calibro di Berlusconi, Salvini, Renzi e la Meloni, viene mangiato vivo. In un confronto elettorale Di Maio viene mangiato vivo. Perché non ha quella...
Secondo te perché sta evitando tutti quanti gli scontri elettorali? Io non l'ho ancora visto in TV,
infatti,
con nessuno.
Ma perché? Sì, è andato a fare delle interviste, ma da solo.
Ma io dico
confronti non ne ha fatti. Non ne ha fatti perché verrebbe preso a calci nel culo, obiettivamente. Dai, per usare un francesismo. Comunque, Barbara, ci siamo riusciti. Abbiamo trasformato Magma in una tribuna politica nel quale iniziamo a discutere delle nostre opinioni. Lei non voleva, questo lo voglio dire.
Se si parla di elezioni, è normale che poi dopo alla fine saltino fuori anche le opinioni di, insomma, di chi sta parlando, che filtri perlomeno, cioè, la nostra ottica, se non altro il modo in cui vediamo le cose. Comunque sia, prima di chiudere,
a me non sembra di aver espresso un'opinione, a me sembra di aver detto una cosa oggettiva,
un dato di fatto.
Beh, in realtà l'hai detto dal, cioè, l'hai detto da una tua prospettiva.
Beh,
perché io potrei
sì.
dire lo stesso comunque di Berlusconi, ma, di quello che hai detto di Di Maio di per sé.
Ma io non ho parlato, io ho parlato solo di Di Maio dicendo che secondo me è un incompetente, ma credo che sia davanti agli occhi di chiunque.
Ragazzi,
io sono francamente indignato da questa voglia di far finta di non vedere le cose.
No,
Di Maio non
però,
sa fare il politico perché non è un politico,
no,
non
però,
ha le basi per farlo.
Sì,
la politica non ci si inventa politici, così come tutti quanti
i Movimento 5 Stelle. No, ma tu prima avevi detto anche un'altra cosa che riguardava anche i contenuti in sé del, cioè, insomma, delle sue proposte.
Non, sì, certo.
Lo stesso comunque alla fine direi anche di Berlusconi.
Ma puoi dirlo, io però mi sono espresso solo su
Di
Maio.
Sicuramente invece Berlusconi ha sicuramente doti politiche, questo sicuramente.
E arriviamo a negare questo?
No, questo no, però sui contenuti...
Quasi 30 anni di governo.
Un motivo ci sarà, cioè, oltre ad essere furbo. Cioè,
quello che dicevo prima, cioè, insomma, a me mi sembra anche abbastanza un campione del populismo comunque Berlusconi, nonostante non lo sembri, ma lo è.
Non
se
lo
guardiamo
so, ragazzi,
soltanto
io
i contenuti,
ho sempre trovato un po', forse in un populismo diverso, non più quello antipolitico che vige ormai nel corso degli ultimi 6-7 anni.
È l'antipolitica, il populismo è il populismo, raga, è populista, fatevene una ragione. E quindi, visto che ho aperto la puntata a gamba tesa, ho cambiato l'argomento da gamba tesa, chiuso.
Cioè, beh, c'è proprio detto che Berlusconi è populista, fammene una ragione.
Esatto, chiudo a gamba tesa. E vi saluto e vi ridò appuntamento per la settimana prossima, sempre di giovedì, dalle 3 alle 4 su Radio Statale. Questo era Magma numero 194. Magma, che cos'è? È il podcast di Vulcano Statale. Vulcano Statale è il giornale dell'Università degli Studi di Milano.
Seguitelo sempre www.vulcanostatale.it
oppure su Facebook, Twitter e Instagram. Io sono Barbara Venneri, qui con me Enrico Edoardo Bozzi.
Che su Instagram è John Stravolta. Perché dico Instagram, Twitter ormai basta, cioè mi ha scocciato.
Ok, ma potremmo anche non dire niente perché Instagram non ha nessun senso.
Vabbè, ma a me piacciono i follower, se ci sta. Poi se siete anche una ragazza avvenente, meglio.
E questa la tagliamo poi.
In regia c'era Federico Arduini, che probabilmente vorrà dire anche lui su Instagram per qualche ragazza avvenente. No?
Lo vedo poco convinto.
Estremamente poco convinto.
Ma poi chiedetelo a me, no? Che ve lo passo io. Di fede.
Va bene, allora vi salutiamo.